collegati con Francesco da Roma per capirne di più della nuova legge di stabilità. Una volta le chiamavano finanziarie e si capiva almeno di cosa si trattava, adesso invece le chiamano leggi di stabilità. Perché le chiamano leggi di stabilità, Francesco? Buongiorno.
Buongiorno Maria, buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Ma la legge di stabilità, ogni tanto, prima delle finanziarie c'era anche un altro nome, si chiamavano manovre di bilancio, periodicamente cambiano i nomi. Dal 2010 la finanziaria è diventata la legge di stabilità, in adesione anche a un accordo europeo di stabilità che l'Italia ha siglato, e di fatto sono gli strumenti legislativi che servono ad attuare le decisioni di finanza pubblica, decisioni politiche di finanza pubblica. Lo Stato italiano decide quali sono i livelli di interesse, quanto debito dobbiamo avere negli anni successivi, eccetera, per rispettare una serie di parametri europei, poi verifica la situazione e a quel punto fa le leggi che gli consentono di entrare nei termini. Tanto per capire, un paio di settimane fa è uscita una nota di aggiornamento al documento di economico e finanziario del governo che dava il PIL atteso nei prossimi anni. Dice che nel 2014 il PIL dovrà crescere dell'1% in termini reali. Ovviamente il PIL non cresce solo in termini reali, ma anche in termini inflattivi, cioè il PIL valuta le cose al prezzo del momento. Un chilo di riso un anno costa 10, l'anno dopo costa 11. Se il PIL fosse fatto solo da quel chilo di riso, il PIL aumenterebbe anche se il chilo di riso è rimasto lo stesso, sostanzialmente. L'inflazione che aumenta il PIL è prevista per l'anno prossimo all'1,9%, il che significa che il PIL complessivamente crescerà del 2,9%. Siccome è previsto un indebitamento del 2,5%, dovrebbe esserci una diminuzione dello 0,4% del rapporto tra il debito complessivo dell'Italia e il PIL, rientrando per questo verso all'interno dei parametri europei che richiedono una riduzione dello 0,5% in ragione d'anno.
Quindi sostanzialmente, scusa se ti interrompo, legge di stabilità vuol dire che bisogna stare entro determinati parametri stabiliti dall'Europa.
Sostanzialmente sì, nel senso è quella che determina le leggi di spesa o di entrata, modifica le leggi in modo da rientrare nei parametri decisi da altre parti, in questo caso appunto dall'Europa, ma anche in passato erano decisi da scelte di finanza, di politica economica e di finanza pubblica. Questo è sostanzialmente quello, viene redatto un bilancio a legislazione invariata, si dice, cioè a legislazione invariata nel 2015 il deficit sarebbe dell'1,8%, nel 2016 dell'1,2%, nel 2017 dello 0,7%. Siccome quello atteso nel documento di programmazione è dell'1,6, dello 0,8 e dello 0,1, significa che per ogni anno vanno trovate risorse, cioè aumentate le entrate o diminuite le spese per poter fare coincidere i desiderata di bilancio, cioè il fatto che nel 2017 il bilancio debba essere sostanzialmente in pareggio allo 0,1, con quello che invece è, se non si modificassero le leggi, il bilancio atteso, che per il 2017 è dello 0,7%. Quello 0,6 va trovato attraverso la legge di stabilità. Nel 2014 hanno avuto un compito relativamente facile, nel senso che il bilancio a legislazione invariata e il bilancio vigente sostanzialmente coincidono, c'è una differenza di 0,2 per spese in conto capitale, un tecnicismo, diciamo che sostanzialmente coincidono. Infatti la manovra di fatto spende dei soldi che gli arrivano dal lato delle entrate, sostanzialmente, anche se le entrate e le uscite divergono per un aumento di spese in conto capitale. Quelle spese in conto capitale sono quelle che vengono fatte per gli investimenti, per le ristrutturazioni, per la costruzione di cose nuove. Tra l'altro c'è anche da dire che a oggi non è ancora uscito il documento di dettaglio, sono state date delle indicazioni di massima, dei saldi contabili e finanziari, poi bisognerà vedere che cosa c'è dentro. A oggi in questi saldi contabili e finanziari ci dicono che le spese in conto capitale sono aumentate di 3,3 miliardi per il solo 2014, è la cifra più grande da molti anni di aumento di spese in conto capitale. Normalmente le grandi opere rientrano all'interno, vengono classificate come spese in conto capitale, Per cui vedremo un attimo che cosa ci sarà dentro, ma è evidente che con il meccanismo di politica di militarizzazione dei territori, che poi è stato quello che è entrato anche nel decreto legge sul femminicidio, che ha aumentato tantissimo le pene per chi si mette, per chi disturba opere di interesse pubblico o si mette in aree di interesse strategico, di fatto per andare, se entri in un'area di interesse strategico nazionale rischi quanto se vai a rapinare una banca, l'hanno infilato nel decreto sul femminicidio, una cosa veramente ridicola, però e questo e l'aumento degli stanziamenti in conto capitale danno l'idea di quello che si vuole fare. Per oggi è solo un'idea perché non si sa poi effettivamente dove andranno destinate queste risorse. Teniamo presente che una parte di cose si sanno, nel senso che le spese correnti, quelle che vengono fatte anno per anno per il 2014 in parte già sono state definite e adesso le vediamo mano a mano. Rispetto al discorso delle entrate, per adesso è stato fatto, diciamo, le manovre sulle entrate valgono sulle entrate, sulle minori spese sostanzialmente, quindi tagli o entrate straordinarie, valgono 8,6 miliardi e sono sostanzialmente per 3 miliardi e mezzo, cioè quasi tu, diciamo, la fetta più grossa di tagli alla spesa dello Stato e delle regioni. Sono 2,5 miliardi per lo Stato e 1 miliardo per tagliare la spesa regionale. C'è da dire che su questi tagli prima da buoni democristiani hanno fatto uscire delle voci assolutamente false sui tagli alla sanità, dicendo che la manovra si sarebbe concentrata tutta sui tagli alla sanità, salvo poi fare tutt'altro, dire abbiamo scongiurato i tagli alla sanità. Quello è un classico delle finanziarie degli anni 70, i democristiani mandavano in giro, quando le facevano, mandavano in giro delle chiacchiere incontrollate e di fatto tagliamo quello, tagliamo quell'altro, poi quando si presentavano anche con manovre abbastanza pesanti dicevano sì, però abbiamo evitato quelle cose lì che invece gli avrebbero magari determinato molti più problemi. Nello specifico i tagli alla sanità fatti come erano stati paventati comportavano il taglio di tutti gli ospedali e di tutti i presidi sanitari sparsi nel territorio e che voleva dire per moltissimi onorevoli l'impossibilità di ritorno a casa perché i paesani li avrebbero accolti a pomodorate dopo che gli avevano chiuso l'ospedale, magari unico presidio sanitario di una valle, magari con il capoluogo di provincia estremamente lontano, per cui se si sente male se muore in macchina nel trasporto. Alcuni di questi tagli già sono stati definiti e come al solito vanno ai danni di pensionati e dipendenti pubblici, cioè prosegue il blocco della contrattazione, c'è un taglio degli straordinari, daranno come a Roma si chiamano pulciari, cioè quelli che proprio stanno, si attaccano alle cose, daranno il TFR in due rate. In un modo non è che ti si modifica il debito, semplicemente posticipi il pagamento, che è un altro modo per fare soldi veramente ai danni dei dipendenti che magari una volta che vanno in pensione hanno anche diritto di avere il TFR per poterci comprare una casa, un pezzo di terra o altro, non glielo daranno in due rate piacendo la cosa allo Stato. C'è rispetto alle pensioni il blocco degli adeguamenti e dell'inflazione, cioè le pensioni, quelle sopra una certa cifra, non verranno, rimarranno fisse, cioè un'inflazione, non viene compensato l'aumento inflattivo, le pensioni più basse vengono parzialmente compensate, che vuol dire che in termini reali si svalutano le pensioni, cioè tu hai una pensione di un migliaio di euro e in termini reali ti diminuisce perché aumentando l'inflazione, non adeguandosi completamente all'inflazione la tua pensione, vuol dire che l'anno dopo avrai un pochino di meno. A parte questi tagli qui che sono definiti, il resto è tutto aleatorio, nel senso che dovrebbero esserci nei prossimi mesi, devono essere definiti, hanno nominato un commissario straordinario, Carlo Cottarelli, che sostituisce quello precedentemente nominato Bondi, che non ha tagliato assolutamente nulla, ha fatto ruoli quasi onorifici, che però dovrebbe determinare questi tagli per qualche decina di miliardi in tre anni, e non si sa bene, la sfidano una persona questo tipo di tagli, e qualora questo non facesse i tagli, e qui c'è il trucco, già hanno deciso di aumentare le accise sono quelle imposte sulla benzina, sulle sigarette, sono imposte specifiche su un bene, e sono quelle che hanno portato la benzina a essere la più cara d'Europa in Italia, per capirsi, quelle già aumenteranno, è già deciso se questo signore non procederà con questi tagli, così come si ridurranno gli sgravi fiscali, cioè oggi uno deduce le spese sanitarie dalla dichiarazione dei redditi, oppure deduce l'asilo per i figli o magari la carrozzella dell'invalido, si può dedurre dalla dichiarazione dei redditi, queste verranno drasticamente, o il mutuo di casa, verranno drasticamente ridotte, cioè se non si operano questi 10 miliardi di tagli in 3 anni, verranno drasticamente ridotte questo tipo di prese. E qui si fa il paio con la presa in giro che invece c'è dall'altro lato. Cioè dal lato degli interventi di spesa hanno fatto una pompa magna, hanno celebrato la riduzione del cuneo fiscale, manifesto presi per il cuneo, e in effetti è una presa per il cuneo, nel senso che hanno dichiarato che ci saranno interventi, il cuneo fiscale è quello che si determina tra quello che il lavoratore percepisce al netto e quello che le aziende gli danno complessivamente, cioè tra contributi, tasse, eccetera. Se un'azienda paga 2.000 euro per un lavoratore, quel lavoratore vede nella propria busta paga 1.000 euro. Questa differenza qui è una differenza che è molto alta, è tra le più alte che ci sono in Europa, per le moltissime tasse che ci sono in Italia e per il fatto che l'INPS in Italia si paga tantissimo per una gestione in un certo modo dell'ente previdenziale. Sono stati caricati sull'INPS tutta una serie di oneri sociali che sono assolutamente impropri, nel senso che l'INPS non paga solo le pensioni ai lavoratori dipendenti, ma fa un po' di tutto, compreso finanziare la DAV con i soldi dell'istituto. Ma è proprio per questo motivo, perché sono stati caricati questi oneri impropri. L'INPS è spesso in deficit, in questi anni hanno utilizzato il deficit per riformare le pensioni in modo che adesso si vada in pensione a 65 anni sostanzialmente. E tra le altre cose hanno anche aumentato le aliquote. Per ridurre queste aliquote non le riducono dal lato previdenziale ma dal lato contributivo, cioè dal lato fiscale, cioè dal lato dell'IRPEF, hanno messo a fronte dei 10 miliardi che prendono e che ognuno si troverà a pagare nel momento in cui non dovessero esserci questi tagli di spesa, daranno una riduzione dell'IRPEF di 1,5 miliardi, cioè prendono 10 e ti ridanno 1. Questo 1,5 miliardi di riduzione dell'IRPEF, i calcoli sono già stati fatti, comporterà un aumento del 10% nelle buste paga dei lavoratori, che è una presa in giro ulteriore, pure per un altro motivo. Da anni in Italia, quando c'era l'inflazione un po' più alta e c'era la scala mobile, quindi c'era l'adeguamento degli stipendi all'inflazione, c'era una cosa che si chiamava fiscal drag, drenaggio fiscale, cioè più aumenta un po' lo stipendio, però l'aliquota delle tasse, siccome rimane costante per scaglioni, cioè quando tu guadagni un certo reddito o superi un certo reddito paghi un'aliquota più alta, tu ti ritrovavi a parità di potere d'acquisto, perché magari tu guadagnavi 100, c'era stata un'inflazione del 20%, l'anno dopo ti ritrovi a guadagnare 120, in realtà qualcosa ce lo perdevi anche con la scala mobile, diciamo 118, tu le tasse le pagavi come se avessi guadagnato i 118 l'anno prima e magari pagavi invece del 25% il 33% di tasse. Questa cosa qui, che si chiama drenaggio fiscale, comportava che in sede di trattativa tra Stato, sindacati, tavoli trilaterali, si arrivasse a modificare la curva delle aliquote o a restituire per qualche verso dei soldi ai lavoratori. Ecco, questo meccanismo qui, questi 10 euro, sono molto meno siccome questa cosa qui negli ultimi anni non è più stata fatta, il che vuol dire che gli adeguamenti di stipendio che ci sono stati hanno comportato un aumento delle aliquote fiscali dei lavoratori a fronte di una sostanziale non modifica del salario reale, cioè c'è stata un'inflazione che in questo caso è stata un po' più bassa, però siccome sono molti anni che non si discute più di questa cosa, alla fine al 15-20% di differenza ci siamo arrivati, le persone che prima che hanno percepito in 10 anni magari il 20% in più di stipendio a parità di potere d'acquisto hanno semplicemente recuperato i soldi che l'inflazione erodeva al proprio stipendio, si sono trovati a pagare un'aliquota fiscale più alta. Questi 10 euro ovviamente sono meno che compensativi dell'aliquota fiscale che è più alta, quindi è una presa in giro. Così come è una presa in giro, a proposito di cuneo fiscale, il discorso che danno 1 miliardo di contributi alle imprese. Perché? Perché un'impresa non decide di assumere in più personale se risparmia 10 euro su una spesa media di 2.000 euro al mese sul dipendente. Evidentemente non sposta assolutamente nulla, diventano soldi dati a pioggia per dire siccome li abbiamo dati ai lavoratori li diamo anche alle imprese. ripeto, a fronte di un prelievo sui lavoratori che è nell'ordine dei 10 miliardi, cioè 10 miliardi contro 1,5 miliardi. Questo è più o meno una cosa. Tornando al discorso degli interventi, di dove prendono i soldi, c'è il discorso dei tagli alla spesa delle regioni per 1 miliardo. Anche questi vanno individuati. Teniamo presente che la spesa per le regioni è prevalentemente sanitaria, cioè ha una componente di stipendi che comunque comprime, non possono dire le regioni no, non diamo più i soldi ai nostri dipendenti o li licenziamo, per cui la parte, diciamo così, relativamente discrezionale, la parte più grossa, poi ce ne sono altre riguardo il trasporto locale eccetera, della spesa per le regioni e la sanità, e verosimilmente in quel settore si andranno a concentrare i tagli.
Quindi scusa se ti interrompo, sì. Questo vuol dire che le dichiarazioni di Letta sul fatto che non ci sarebbero stati tagli alla sanità non sono vere?
Nel senso che Letta ti dice io non ho tagliato la sanità, la taglieranno le regioni, perché io se gli do 1 miliardo in meno non è più Letta che li taglia, diventa il presidente della regione che è costretto a tagliarli, perché dice io ho 1 miliardo in meno, quindi quei 3 ospedali li devo chiudere perché devo rientrare di 1 miliardo di minori trasferimenti che ho.
Insomma è un gioco delle 3 carte, esatto, anziché dire che bisogna fare tagli nella sanità e decidere quanti, si decide di tagliare gli enti che hanno l'amministrazione della sanità.
Esatto, poi dice tu potevi tagliare il trasporto pubblico locale, mica l'ho detto io di tagliare la sanità, tu potevi tagliare qualche altra cosa, potevi, ovviamente tra l'altro in alcune situazioni, cioè segnatamente nelle regioni del sud, una situazione del genere che già è al collasso da tempo, diventerà drammatica come tipo di situazione.
Beh, ma anche al nord, perché da noi hanno tagliato il tagliabile in termini di viabilità urbana e di collegamenti con le province per i pendolari, e contemporaneamente hanno tagliato non so più quanti ospedali piccoli in provincia e qualcuno anche a Torino, quindi.
Sì, ma infatti seguiteranno, diciamo, in questo tipo di ottica, tenendo presente che contemporaneamente danno anche 1 miliardo per investimenti agli enti locali, cioè a comuni e regioni, quindi questi dovrebbero da un lato tagliare e dall'altro fare investimenti, che appunto rientriamo nel discorso opere pubbliche, lavori in conto capitale, probabilmente si moltiplicherà negli anni a venire, se si dovesse seguitare questa cosa, le opere pubbliche, le cattedrali nel deserto, cioè l'ospedale che viene costruito perché magari i soldi per l'investimento ci stanno, ma poi non ci stanno i soldi per farlo funzionare, per cui rimane lì il cadavere di cemento in mezzo, magari perfetto, pronto ad essere usato, dove però siccome non ci stanno i soldi per poterci far entrare medici, infermieri, pazienti, macchine, eccetera, eccetera, rimarrà chiuso così. Stiamo andando in una situazione del genere, che vuol dire che poi a quel punto ovviamente, poi, mentre in un caso tu hai un livello di spesa che comunque ti consente un relativo benessere, ti aumenta l'occupazione perché hai una situazione anche di utilizzo sociale della spesa, appunto con la sanità, con altre attività, in questo caso tu invece i soldi li dai a qualche costruttore che poi sono sempre gli stessi che hanno il monopolio degli appalti pubblici in edilizia in Italia, dovunque, dal nord al sud sono sempre le stesse 5-6 società. Quelli si prenderanno i soldi, faranno un eco mostro magari, o comunque una cattedrale nel deserto che poi non utilizzerà nessuno. Una volta capito questo, tra l'altro la faranno ovviamente a risparmio, perché non correranno il rischio del crollo con i pazienti dentro, per cui probabilmente ovviamente saranno oltretutto inutilizzabili proprio per questo. Questo è l'altro aspetto. Fanno altri soldi, gli entreranno dall'una tantum, sono operazioni una tantum, sono soprattutto 0,5 miliardo sarà la vendita degli immobili, ma soprattutto il grosso delle operazioni e parte sono rivalutazioni di quote statali, cioè dicono lo Stato ha X di Finmeccanica, diciamo che vale X più Y, quindi è come se ci fossero entrati più soldi. Il grosso però, un paio di miliardi, saranno relativi a trattamenti fiscali sulle banche e le assicurazioni. Questa cosa qui, messa così, sembra nulla, invece è una di quelle bombe orologerie che sta costruendo il governo. Perché? Perché Banca Italia oggi, la Banca d'Italia, in realtà non è di proprietà dello Stato, da quando venne decisa negli anni 70 la separazione tra il Tesoro e la Banca d'Italia per ragioni di finanza pubblica, per dire che la Banca d'Italia era indipendente dal governo, vennero assegnate a una serie di banche e di assicurazioni, nonché all'INPS e all'INAIL, delle quote di proprietà di Banca Italia. Queste quote di proprietà di Banca Italia in realtà comportano quasi nulla, cioè comportano il fatto, siccome che la ripartizione all'utile della Banca d'Italia, la Banca d'Italia produce un utile perché nella compravendita di moneta, cioè la Banca d'Italia cede moneta ai privati in cambio di titoli, in questa operazione guadagna un interesse, questo interesse va per la maggior parte a riserve, cioè sono i fondi che la Banca d'Italia ha, e non possono superare una quota di, mi pare, un millesimo del capitale. Questo millesimo del capitale vale oggi, vengono dati alle banche, se non sbaglio, una cinquantina di milioni di euro tra tutte le banche proprietarie di Banca d'Italia, cioè sostanzialmente una goccia nell'oceano. Perché? Perché il valore nominale delle azioni non è mai stato rivalutato dal 79, quindi è estremamente basso. Lo Stato italiano vuole rivalutarlo portandolo, Bondi parlava di 5-7 miliardi di euro, teniamo presente che oggi il valore della capitalizzazione di quello che percepiscono come interessi è intorno al miliardo di euro, cioè per percepire quella cifra lì all'anno, quelle quote vuol dire che valgono un miliardo di euro. Se io lo porto a 7-8 miliardi quel valore, ovviamente guadagno io Stato sul bilancio 2014 attraverso la plusvalenza, cioè quelli dicono tu c'hai un miliardo, adesso ce n'hai 8, io ti prendo le tasse su quei 7 miliardi di differenza. Il problema qual è? Che facendo una cosa del genere dall'anno prossimo alle banche non gli va più dato 50 milioni, ma bisogna dargli un miliardo, 200 milioni, 500 milioni, così via, uno, cioè è una tassa che si pagherà alle banche negli anni a venire, a fronte di un'entrata straordinaria per un anno. In più c'è anche un altro problema, prima o poi queste quote azionarie dalle banche bisogna ricomprarsele, allora se si ricomprano spendendo un miliardo lo Stato le rincamera e buonasera, se si comprano spendendo 8-10 miliardi, diventa una situazione tantinello più complicata perché sono molti più soldi, ripeto, a fronte di un'entrata molto parziale, perché le plusvalenze vengono tassate al 12,5%, il che vuol dire che su quegli 8 miliardi tu ci guadagni appunto qualche centinaio di milioni, ma che poi ti ripaghi nel giro di 2-3 anni, tanto per essere chiari. E in questa operazione qui, che sembra un prelievo straordinario fatto a Banca Assicurazione, invece per questo motivo è un favore gigantesco, perché gli consente una maggiore redditività, oltre che ovviamente il fatto che patrimonialmente dice io sono più solido perché ho X da Banca d'Italia che mi vale 8 miliardi appunto. Questo è dal lato, diciamo, degli interventi fiscali. C'è un altro intervento previsto che è l'aliquota di bollo sulle transazioni finanziarie, niente di che, sono le solite imposte che vengono messe così. C'è da dire sul lato delle spese, appunto, tranne queste che ho già detto, che c'è il problema della service tax, cioè quella che ha sostituito l'IMU, viene in qualche modo per la prima volta definita, e viene definita in maniera indiretta, cioè viene dato un miliardo ai comuni per ridurre, per fare le agevolazioni sulla service tax. Perché? Perché l'IMU prevedeva una detrazione, cioè chi non pagava, uno aveva diritto alla detrazione di 200 euro sull'IMU fissa più 50 euro per ogni figlio, il che vuol dire che chi aveva una casa piccola, una casa che non valeva molto, eccetera, e che quindi l'IMU avesse dovuto pagare 300 euro, non pagava una lira di tasse. Con la tassa con la service tax invece, che sostituisce l'IMU, la sostituisce sia nell'ottica di chi paga la tassa, l'IMU la pagava il proprietario, la service tax la paga l'inquilino di casa, anche se i parametri sono gli stessi, per cui trasferisce la tassa da chi percepisce l'affitto a chi magari lo paga l'affitto, poi chi abita nella propria casa seguita a pagarla, ma c'è una differenza di cose. In più, mentre prima le case più piccole e più povere non la pagavano, adesso la devono pagare perché non c'è più questa agevolazione. Allora che succede? Lo Stato ha detto io do ai comuni un miliardo per rimettere le agevolazioni che gli piaceranno. Il problema è che il bilancio dei comuni è talmente dissestato che la maggior parte dei comuni non potranno rimetterla perché dovranno utilizzare questi soldi per compensare altri buchi che hanno. Per cui il risultato finale sarà che i 5 milioni di abitazioni che erano completamente esenti dall'IMU perché rientravano e avrebbero dovuto pagare meno di 300 euro e comunque tutti quanti, perché poi i 200-300 euro li potevano scalare tutti, questi soldi qui tutti li dovranno tirar fuori, cioè si troveranno a pagare gli inquilini più di quello che prima pagavano i proprietari. e in più i più poveri pagheranno per intero tutto.
Beh, bisogna ammettere che però sono bravi, hanno fatto credere di aver abolito l'IMU sulla prima casa, hanno fatto credere al modo che Berlusconi aveva portato a casa quello che aveva promesso, e poi sono riusciti a trovare l'inghippo grazie al quale adesso la tassa la paga anche chi non la pagava prima. Insomma, complimenti.
Sì, sì, sono le classiche truffe. Del resto, questi gli servono i soldi, stanno alla canna del gas, come si dice. È chiaro che a quel punto queste manovrette, cambi il nome alla tassa e l'aumenti, se è un successo non si paga più una cosa, si paga con un altro nome. Poi fino al prossimo politico che abolirà la TIRS, che è il nuovo nome, per chiamarla in un altro modo e farla pagare ancora di più. Cioè, sostanzialmente è quello. Nell'ambito delle spese, vado a chiudere questo racconto di questa legge di stabilità, ci sono delle spese a politica invariata, cioè finanziamento di spese già stanziate che non erano state finanziate in precedenza, sono un poco meno di 4 miliardi, di cui il grosso sono le missioni militari all'estero. Sono 850 milioni per le missioni militari all'estero, quelle che una volta si votavano ogni 6 mesi anche per una ragione politica, per vedere se c'era condivisione, adesso invece vengono direttamente decise nella legge di stabilità, per cui non c'è più manco il dibattito parlamentare su questa cosa, perché viene ovviamente travolto dalla scelta, da tutta questa serie di cose, e ne rifinanziano, ma come al solito per 5-6 mesi, la cassa integrazione in deroga, perché altrimenti erano finiti i soldi, la rifinanziano per 5-6 mesi, per cui così poi dovranno seguitarla a rifinanziare, oppure nel momento in cui ci dovesse essere una crisi economica non la finanzieranno più e ci sarà la gente per strada che non potrà più usufruire della cassa integrazione in deroga, per cui si creerà una situazione che purtroppo non ci stanno i soldi.
Insomma, però guerra per tutti, arruolatevi, che è l'unico modo per uscire da questa situazione. Sì.
Segnalo anche come cose danno 300 milioni per la manutenzione dell'autostrada, l'ennesima regalia fatta a Benetton, con i miliardi che hanno fatto con la società autostrada di Benetton, la manutenzione se la dovrebbero pagare da soli, e invece come al solito gli diamo 300 milioni così, è da notare che non hanno pagato una lira di tasse in più i Benetton nell'ultimo anno, come del resto tutti i super ricchi italiani.
Forse vale la pena ricordare che i Benetton sono quelli di autogrill, quelli che quando vai a mangiare un panino vuoto ti chiedono 5 euro.
Sì, oltre ad essere proprietari, sono anche quelli che a Rana Plaza in Bangladesh, dove sono morti 1130 lavoratori tessili, facevano produrre i propri maglioni a questi lavoratori. Sono anche quelli, perché poi alla fine i soldi si fanno in questo modo.
Ma sono anche quelli che hanno acquistato le terre ancestrali dei Mapuche per farci pascolare le pecore per i loro maglioni, a costo di durissimi scontri, perdita delle terre, arresti, violenze, insomma storie dell'altro mondo, che però hanno le mani, i piedi e soprattutto il portafoglio saldamente qui da noi.
Infatti, questa è la cosa. Ci sono, e chiudo definitivamente, altre spese nuove, soprattutto a reti ferroviarie italiane danno 700 milioni, non per l'ammodernamento della rete o le tratte pendolari, ma per il corridoio Adriatico, i nodi e l'interoperabilità. Significa che seguitano a lavorare sull'alta velocità e seguitano a finanziarla. 200 milioni andranno al MOSE, a Venezia, altra grande opera inutile, e 240 milioni vanno all'ANAS, soprattutto per la Salerno-Reggio Calabria, che ormai è una voce di spesa costante da almeno 50 anni in Italia. Più o meno, e con questo penso di aver raccontato tutta la legge di stabilità. Ovviamente in base a quello che è venuto fuori adesso, dove non ci sono ancora tutte le manovre in dettaglio, per cui insomma, questo è più o meno quello che dai documenti prodotti si sa. Poi bisognerà vedere appunto su alcune cose come entreranno nel dettaglio, soprattutto sui miliardi di tagli alla spesa che dicevo prima. Bisogna vedere un attimo dove andranno a incidere, che quello beh, sarà il dato politico vero.